questioni turche. Da un lato l'accordo in fase di definizione tra la Turchia e l'Unione Europea, con una trattativa che va avanti ma probabilmente si concluderà, alcuni elementi sarebbero già stati messi sul piatto, e contemporaneamente la questione della libertà di stampa, che sembrava aver avuto, come dire, un segnale positivo con la liberazione dei due giornalisti di Cumhuriyet liberati, ma che ha avuto un'ulteriore batosta con il commissariamento di Zaman. Ne parliamo con Murat Çınar, turco che abita da molti anni nella nostra città, nel nostro paese, blogger, giornalista, fotoreporter, acuto conoscitore della realtà del suo paese. Ciao Murat.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, cominciamo con questo vertice e con la posta in gioco all'interno di questo vertice. Sembra che decisamente la Turchia abbia alzato il tiro rispetto all'Unione Europea, raddoppia chiedendo altri miliardi, forse ne chiedeva anche di più, ma probabilmente non otterrà di più, e questo nonostante il fatto che, a sentire quello che scrivono oggi i nostri quotidiani, dopo l'accordo di novembre, dal punto di vista della disumanità grandi passi in avanti sono stati fatti, ma dal punto di vista di quello che interessa all'Unione Europea, ossia la chiusura delle frontiere, queste frontiere sono ben lungi dall'essere chiuse. A te la parola.
Allora, come hai detto tu, l'incontro precedente si è svolto nel mese di novembre del 2015, che era un punto, in realtà un incontro ordinario, deciso già precedentemente secondo altri incontri che si sono svolti in seguito al patto di Ankara che è stato firmato nel 2012. Il rimpatrio degli immigrati verso un terzo paese sicuro, definita la Turchia, è in concessione della libera circolazione dei cittadini per un tempo limitato. Nel 2012, nel patto di Ankara, si parlava già di questi due punti. Prima di tutto con rilascio di una somma come sostegno economico verso la Turchia, sarebbe partito un periodo di prova di 2-3 anni. Dopodiché, se tutto andava bene, alla Turchia e ai cittadini della Repubblica di Turchia sarebbe stato concesso il diritto alla libera circolazione per un tempo limitato, come è stata fatta per i cittadini serbi, croati, albanesi all'epoca. E, con ovviamente aumento dell'entrata dei cittadini siriani, ma anche iracheni in Turchia, il discorso è diventato ancora più importante. Questo accordo, già firmato nel 2012, è diventato più attuale, più importante. E a novembre, appunto come dici tu, hanno iniziato a definire i dettagli in modo più preciso. E si è iniziato a parlare di questa grande somma da concedere, da regalare alla Turchia per la gestione, tra virgolette, del flusso migratorio. Da quel momento fino adesso, esattamente come ha detto il Presidente della Repubblica Erdogan ieri, non si sono visti questi soldi. Stiamo parlando di 3 miliardi di euro. Di questi 3 miliardi, come abbiamo visto anche noi qua in Italia, ne hanno parlato tutti. Li diamo alla Turchia, non li diamo, un paese sicuro e non sicuro. Si è parlato, ma nel mentre sono aumentati i numeri degli immigrati siriani, iracheni in Turchia, ma soprattutto sono aumentati i morti nel mare di Egeo tra la Turchia e la Grecia, e sono aumentati anche i migrati che scappavano ormai dalla Turchia e andavano verso i paesi europei, come si è visto soprattutto attraverso il tragitto che coinvolge la Grecia, la Macedonia e altri paesi balcanici come la Serbia, Ungheria, eccetera. E l'incontro di ieri è avvenuto tra alcuni leader europei, il Presidente della Commissione Europea e il Primo Ministro della Repubblica di Turchia. E è stato un incontro lunghissimo e ieri pomeriggio sia il primo ministro turco sia il presidente della Commissione europea hanno rilasciato due conferenze stampe e hanno detto più o meno la stessa cosa. Saranno deliberate prima di tutto i primi 3 miliardi promessi. E in più, entro il 2018 saranno deliberate altre 3 miliardi di euro, sempre per la gestione del flusso migratorio. Il diritto alla libera circolazione per un tempo limitato ai cittadini turchi sarà possibile entro il mese di giugno di quest'anno. Il governo, attraverso il primo ministro, durante il vertice, richiedeva il diritto già in questa primavera. Si vede che le cose non sono andate perfettamente e siamo arrivati al mese di giugno. Un altro punto interessante è che si concentra sulla gestione dei migranti che ci si trovano nelle isole greche sul Mar Egeo. Saranno restituiti, rimpatriati, diciamo, verso la Turchia. E per ogni immigrato che è entrato, che ha messo i piedi illegalmente nelle isole greche, che saranno restituiti in Turchia, e la Turchia manderà un siriano in Europa per la richiesta di asilo politico. Quindi c'è questo baratto qua, praticamente. La Turchia prende i siriani che sono nelle isole, in cambio manda dei siriani in Europa, secondo una serie di accordi, piani, progetti, eccetera, per l'entrata, tra virgolette, legale dei siriani in Europa. Questo praticamente, in poche parole, riassunto del risultato del vertice. Tra 10 giorni ci sarà un altro incontro, dove probabilmente tutto quanto sarà buttato sulla carta e firmeranno ufficialmente tutto questo accordo.
Ecco, quindi siamo di fronte ad una Turchia che si sente sempre più sicura e alza la posta sia in termini economici sia in termini di riconoscimento internazionale. Si riapre la trattativa per l'ingresso dell'UE, si parla di visti di libera circolazione all'interno dello spazio di Schengen. Probabilmente dove l'accordo non è riuscito a chiudersi immediatamente è proprio in questo discorso dello scambio, io mi prendo i profughi e però te ne do degli altri, e di fronte a un'Europa che vorrebbe pagare la Turchia per ottenere in maniera secca la possibilità di non doversi più preoccupare dell'arrivo dei profughi siriani, ovviamente ci troviamo di fronte ad una situazione che non funziona. Non a caso tuonano soprattutto i paesi dell'est europeo, quelli più decisi a non voler in nessun modo consentire il passaggio dei profughi, nemmeno di ritorno. Tra l'altro va rilevato il fatto che a fronte di chi arriva, chi verrebbe restituito, a questo punto viene scelto dalla Turchia, sarà la Turchia stessa a scegliere chi è meritevole di entrare e chi non è meritevole di entrare, e questo a fronte della denuncia di Amnesty International, che dice che i pochi centri che sono stati aperti non sono centri di accoglienza ma sono centri di detenzione in cui la gente è rinchiusa in condizioni spaventose, alcuni denunciano di essere stati picchiati, ricattati, eccetera eccetera. È vero che poi l'ipocrisia dell'Europa di fronte a tutto questo è fin troppo evidente, però sul piatto c'è anche questa vicenda. Tu cosa ci puoi dire in merito?
Certo, senz'altro a livello politico questo è un accordo per scaricare le responsabilità. Questo a livello politico e ideologico si potrebbe tranquillamente fare questa analisi, questa osservazione. Anche perché è la stessa, tra virgolette, dico sempre, l'Europa che finanzia i bombardamenti, armamenti, conflitti, prende una parte oppure dopo, durante ogni tipo di conflitto che è in atto nel Medio Oriente. Un po' come il gesto simbolico che è avvenuto ieri, oppure l'altro ieri, non mi ricordo, l'Olanda che era a stringere le mani con i sauditi, il paese d'eccellenza per finanziare il terrorismo a livello internazionale e calpestare ogni diritto umano nel suo territorio. Quindi a livello politico e ideologico, senz'altro, questo è un accordo per scaricare le responsabilità. Esattamente, io continuo a dire senza annoiarmi, senza stancarmi, esattamente come ha fatto Berlusconi con Gheddafi anni fa, costruendo i centri di detenzione nel mezzo al deserto con i finanziamenti europei e italiani. E in secondo luogo, senz'altro, come hai fatto anche tu, c'è tutto un punto interrogativo grosso. Prima di tutto, nelle isole non ci sono tantissimi siriani. In Turchia sono quasi 3 milioni presenti sul territorio della Repubblica di Turchia. In cambio di questi numeri, cioè di fronte a questi numeri, quelli che ci sono nelle isole greche non sono tanti. Certo, la Grecia non è assolutamente in condizioni e dignitosa per gestire anche questa responsabilità, però questo non risolve il problema grosso, questo è soltanto un gesto molto 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 simbolico. Sono 3 milioni di siriani e circa 200.000 iracheni che ci sono in Turchia e ci sono soltanto 26 campi tendopoli, diciamo, oppure container, città container, a gestire quasi un milione e mezzo di immigrati. Eppure lo Stato, il governo attuale, secondo i dati che sono stati pubblicati ieri, non sa cosa fanno circa 2,5 milioni di siriani iracheni, sparsi soprattutto in Anatolia e nel resto del paese. Ci sono tantissimi bambini che non riescono da anni entrare nel sistema scolastico in modo dignitoso, sono circa 1 milione di bambini che non riescono a frequentare il sistema scolastico dignitosamente, e la disoccupazione tra i siriani oppure lo sfruttamento lavorativo a livelli pericolosi. 86% degli immigrati siriani iracheni si trovano in condizioni di disoccupazione oppure sfruttamento, sottopagati sono. Questi sono i dati comunicati dal governo ieri. Allora, in queste condizioni, dire che da anni, da ormai quasi 5 anni, la Turchia riesce a gestire la cosa in modo corretto, oppure con 3 miliardi le cose cambieranno, è una dichiarazione coraggiosa. Inoltre, come hai fatto anche tu nell'ultima considerazione, quali siriani saranno spediti in Europa? Quindi la selezione come avverrà? Si sa che la Turchia non ha firmato a pieno regime il patto di l'accordo di Ginevra. Da anni non riconosce il diritto all'asilo politico per gli immigrati a meno che non vengano dall'Europa. Quindi è già un paese che non riconosce 100% l'accordo di Ginevra, non è un paese sicuro per i rifugiati. E in effetti sono anni che i membri delle Nazioni Unite oppure altre associazioni vengono in Turchia a selezionare gli immigrati, perché la Turchia la fa da segretaria praticamente per i richiedenti di asilo politico che possono essere spediti in Europa, perché appunto se non vengono dall'Europa il diritto all'asilo politico non viene riconosciuto in Turchia. Quindi c'è tutto un punto interrogativo enorme in merito a come può essere effettuato questo accordo che è stato preso ieri e tra 10 giorni sarà firmato.
Mi sembra, come dire, che abbiamo fatto abbastanza il punto sulla questione. D'altra parte, le stesse cifre che ci hanno fornito oggi i giornali la dicono lunga: si parla di 2.870.000 rifugiati, dei quali soltanto 300.000 hanno una qualche forma di ospitalità, quindi di fatto si tratta di persone che in qualche modo sopravvivono all'interno dello spazio dello Stato turco, ma senza ricevere nessuna forma di sostegno, di aiuto, anzi vengono ipersfruttate da parte di chi ha la possibilità di sfruttare la loro debolezza. Addirittura Amnesty parla che la gran parte di loro vive al di sotto di una soglia di povertà definita in 5,25 euro al giorno, e di 40% di questi rifugiati sarebbero bambini al di sotto degli 11 anni, quindi sono cifre decisamente molto 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 chiare. Qual è la tua impressione rispetto a questo vertice? Chiuderanno l'accordo? Perché credo che il problema più grosso sia quello appunto dello scambio tra io me ne riprendo indietro un po', ma però te ne do degli altri.
Io credo che la guerra in Siria, soprattutto dopo l'entrata della Russia, non sembra che si concluderà presto. Anche gli accordi di Ginevra non hanno dato degli esiti positivi, anche il cessato il fuoco non è stato rispettato al 100%. E i leader europei sanno questo e sanno che continueranno a entrare persone siriane, irachene in Turchia. Oggi, stamattina, è stata pubblicata l'intervista che ha rilasciato Ahmet Davutoğlu, il primo ministro, a un canale televisivo americano, e per la prima volta così chiaramente ha parlato di un'eventuale partecipazione della Turchia con gli alleati per un intervento via terra in Siria. E quindi le cose diventeranno sempre più complesse, sempre più complicate in Siria. Di conseguenza la quantità delle persone che entreranno dalla Siria, dall'Iraq in Turchia saranno sempre in aumento, e questo spaventa senz'altro i nostri leader ipocriti europei. Di conseguenza prima firmano un accordo per scaricare le responsabilità sulle spalle della Turchia, prima si sentono tranquilli davanti ai loro elettori, che sono sempre più conservatori, sono sempre più di destra qua sul territorio europeo. Perché, come ben sapete, ormai da parecchi anni il punto principale di ogni programma elettorale in Europa per una serie di espressioni politiche è l'immigrazione, soprattutto le misure di sicurezza da prendere contro l'immigrazione. Quindi la mia lettura sarà banale, ma non credo che ci sia tanta, non credo che sia molto sofisticato quello che è stato fatto ieri.
Beh, d'altra parte, se non fosse questo il problema, perché non spenderli qua tutti quei soldi? Se li si dà a Davutoğlu e a Erdogan, evidentemente perché c'è bisogno che qua non arrivino in nessun modo, proprio per evitare. D'altra parte abbiamo visto cos'è successo non soltanto in paesi fascisti come l'Ungheria, ma nella stessa Svezia, che ospitando 8 milioni di profughi a un certo punto ha chiuso le frontiere. Quindi siamo di fronte davvero ad una situazione estremamente complicata ed una difficoltà di gestione che parte dalla difficoltà di gestione della stessa guerra in corso, e che, come dici tu, potrebbe avere degli... D'altra parte, se la Turchia entrasse davvero nel conflitto con delle proprie truppe, l'obiettivo potrebbe essere uno solo, quello dell'invasione del Rojava. Si tratterà di vedere se questo possa convenire e fino a che punto sia alla Russia sia agli Stati Uniti. Forse quell'enclave cuscinetto che dà tanto fastidio a Erdogan e a Davutoğlu potrebbe invece risultare decisamente utile per motivi diversi sia agli Stati Uniti che alla Russia. Però è una partita ovviamente con grossi, enormi punti interrogativi. Hai ancora qualcosa da aggiungere?
No, a proposito della libertà di stampa, ieri nel vertice in realtà c'è stato anche un piccolo, c'era anche un piccolo dettaglio di cui non parlano tanti. E alcuni giornalisti durante la conferenza stampa hanno fatto le domande in merito alla libertà di stampa in Turchia verso i leader europei. Tra le risposte ipocrite che sono state date, forse tra virgolette la più radicale è stata quella di Renzi, che ha detto che non avrebbe firmato nessun accordo se le cose non sarebbero chiarite in Turchia in merito alla libertà di stampa. Quindi, a proposito questo, collego queste dichiarazioni anche Hollande, anche altri leader, oppure il portavoce di ogni leader ha dato una risposta in merito alla libertà di stampa in Turchia, però comunque sono risposte molto simboliche e ridicole. Nel mentre in Turchia un'altra agenzia di stampa è stata commissariata, è passata sotto il commissariato, l'agenzia di stampa Cihan, che fa parte sempre di Feza Holding, che possiede anche, possedeva ormai, si deve parlare così, il quotidiano nazionale Zaman. Quindi nell'arco di 3 giorni abbiamo visto passare sotto il commissariato un canale radiofonico, un quotidiano nazionale, un'agenzia di stampa e un'azienda che distribuisce giornali. 4 mezzi di comunicazione di massa appartenente a un'azienda unica, Feza, ieri quando si parlava di questa vertice, di questo accordo, oggi abbiamo visto appunto iniziare una nuova giornata senza un'agenzia di stampa ormai in Turchia.
Decisamente siamo sempre sullo stesso piano. D'altra parte, i diritti umani sono uno strumento intorno al quale si giocano partite di autorappresentazione di sé, non certamente elementi cruciali per quello che riguarda davvero le scelte che vengono effettuate. Altrimenti in questo momento l'Unione Europea non starebbe trattando con la Turchia su alcunché. Io ti ringrazio molto e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.
Buona giornata.